Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il governo Meloni impugna la legge toscana sul fine vita. La motivazione è che la competenza in materia appartiene al Parlamento, ma è lo stesso esecutivo a rifiutarsi di legiferare sul tema. Intanto in Vaticano il neopontefice Leone XIV ha celebrato la sua prima messa all'interno della Cappella Sistina, mentre la Russia ricorda la giornata della vittoria contro i nazisti. Tra gli ospiti a Mosca per la parata presente anche il leader cinese Xi Jinping. Gli Stati Uniti annunciano la distribuzione di aiuti a Gaza senza la partecipazione di Israele, i cui soldati saranno coinvolti solo per garantire la sicurezza militare a distanza delle zone in cui verranno erogati gli aiuti. Dall'Italia nel frattempo viene lanciata l'ultimo giorno di Gaza, mobilitazione che ha come scopo spezzare il silenzio su ciò che accade dentro l'enclave palestinese, mentre a Roma oggi sono state ricordate le vittime del terrorismo degli anni di piombo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 9 maggio 2025. Il governo Meloni ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana sul fine vita. Si tratta della prima legge di questo tipo promulgata in Italia e cerca di colmare il vuoto legislativo nazionale nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte Costituzionale. L'esecutivo cerca di stoppare la legge toscana che era stata approvata a metà marzo. La motivazione ufficiale è che si tratterebbe di una competenza del Parlamento nazionale, ma proprio l'attuale maggioranza si rifiuta di legiferare. Da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Un'offesa per i malati che chiedono aiuto e soffrono. Queste le prime reazioni che arrivano dalla regione toscana dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge sul suicidio medicalmente assistito approvata a febbraio di quest'anno. Era la prima legge regionale in Italia che ha cercato di riempire il vuoto che la Corte Costituzionale ormai da anni ha chiesto di riempire, la necessità di una legge che possa normare questo delicato aspetto del fine vita. Sono passati 6 anni e il Parlamento non ha fatto nulla. Oggi arriva l'impugnazione della legge che sarà invece difesa dalla regione toscana. La difenderemo con determinazione, ha detto il presidente Giani, certi di aver agito nel rispetto della legalità, della Costituzione e soprattutto delle persone. Il governo ferma la regione toscana, in questo caso la prima che ha provato a legiferare, lasciando intatto quel vuoto, rendendo così complicato se non impossibile questa scelta per i malati. È Bazzoli del PD a spiegarlo, ad esempio, la sua proposta di legge è in avviata da tempo al Senato, ostaggio delle divisioni nella destra e di chi tiene fermo il Parlamento, le regioni, gli ospedali. Ora il presidente della Commissione Sanità al Senato di centrodestra dice che si riunirà presto un comitato per affrontare le diverse proposte, ma in realtà da mesi le opposizioni chiedono di incardinare il testo, ma non è stato fatto niente. E così è la Corte Costituzionale che in assenza di legge decide, oltre al fatto, e lo sottolinea Maggi di Più Europa, che la Lega, chiedendo l'autonomia per le regioni, il cavallo di battaglia leghista, cancella uno degli esempi di autonomia in materia sanitaria, la legge sul fine vita. Linea allo studio.
Nel suo primo giorno da Papa, Leone XIV ha confermato in via provvisoria tutti gli incarichi della Curia, il governo della Chiesa Cattolica. Lo ha fatto sapere la sala stampa vaticana, secondo cui Prevost desidera riservarsi altro tempo prima di qualunque nomina o conferma definitiva. Questa mattina ha celebrato la messa coi cardinali nella Cappella Sistina. Nella sua omelia ha speso parole per la gente comune, criticando chi, al contrario, insegue denaro e potere. Parole queste in continuità con quelle di Francesco. In queste ore si analizza la scelta fatta dal conclave alla luce di quello che potrà essere la relazione tra Prevost e la Casa Bianca. Ce ne parla Michele Migone.
Quando Francesco criticò le politiche Donald Trump su rifugiati, povertà e clima durante il primo mandato, la Casa Bianca rispose con un'alzata di spalle. Le uscite del Papa argentino non preoccupavano più di tanto. Sarà così anche con Leone XIV, il primo pontefice statunitense? L'elezione di Robert Prevost al soglio pontificio pone un problema serio al presidente USA. Due statunitensi, ruoli così influenti a livello globale, ma con concezioni diverse, in particolare sull'immigrazione. Trump alza muri e deporta stranieri, Papa Leone parla di ponti e di accoglienza. Già quando era cardinale, Prevost con un tweet aveva criticato J.D. Vance. Ora che è Papa, la sua parola, se e quando verrà detta, sarà ancora più incisiva. È la peggiore scelta per i cattolici MAGA, ha detto Steve Bannon. Secondo lui, Prevost è stato eletto dalla curia globalista con un voto contro Trump. In realtà i motivi per cui è stato scelto sono anche altri, interni alla Chiesa, ma è evidente che il rapporto con il trumpismo, con la sua prepotente voglia di essere un modello politico e sociale globale, è stata una delle molle che hanno spinto i cardinali Bergogliani a votare per Prevost. In questa partita globale ce n'è anche un'altra, strettamente legata alla prima, che riguarda gli USA. Il cattolicesimo conservatore ha stretto un'alleanza con il trumpismo per rimodellare dal punto di vista politico e culturale il paese. Quello che per decenni era stato il ruolo svolto dalle chiese protestanti, in particolare dagli evangelici, ora invece è svolto dai cattolici d'estrema destra. Un terzo dei membri dell'amministrazione Trump è cattolico, una sorta di record. Lo sono anche 6 dei 9 giudici della Corte Suprema. Papa Leone, se rispetterà la continuità con Francesco, si porrà quindi in un ruolo antagonista rispetto a Trump, una sorta di altra America. Vedremo nel prossimo futuro quanto e come riuscirà a influenzare i cattolici statunitensi, ora più propensi a erigere muri invece di costruire ponti.
Quale attenzione rivolgerà invece il nuovo Papa all'Asia e più in generale al Sud globale? Secondo Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News, Leone XIV sarà pontefice di mediazione tra Occidente e il resto del mondo. Lo ascoltiamo.
Credo che sia una figura che comunque ha molte cose che possono essere vicine a questa sensibilità. Questo, per esempio, sarà un Papa molto vicino, in continuità con Papa Francesco, al tema dei migranti, un Papa che viene dal Perù. Questa questione, che è una questione cruciale anche in Asia, la conosce molto bene. È un Papa che è molto sensibile anche sui temi dell'ambiente, che è un'altra questione che in Asia è una questione forte. Io credo che comunque, insomma, il grande discrimine è Occidente e Sud globale, credo che fosse la vera frontiera. Con questa scelta così anche un po' sorprendente di questa figura di Leone XIV, è in qualche modo un uomo che sta sul crinale, sulla frontiera tra questi due mondi, è un uomo di mediazione.
Continuiamo con gli esteri. Tutta la Russia sostiene la guerra in Ucraina. Dalla Piazza Rossa di Mosca, in occasione della parata per il giorno della vittoria, il presidente Vladimir Putin, insieme a oltre 20 funzionari stranieri, tra cui il cinese Xi Jinping e lo slovacco Robert Fico, ha cercato di mostrare la forza della Russia all'esterno. In occasione dell'80° anniversario dalla sconfitta dell'esercito nazista, Putin aveva ordinato anche una tregua di 3 giorni in Ucraina, che però, secondo le truppe al fronte nel paese, non è stata rispettata. Intanto domani a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky ospiterà un incontro con la coalizione dei volenterosi. Secondo una fonte diplomatica francese, gli Stati Uniti e gli alleati europei starebbero finalizzando una proposta per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina, che se rifiutata li porterebbe a imporre congiuntamente 9 sanzioni alla Russia. Ascoltiamo Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
No, francamente non sono molto ottimista su una tregua, perché io non penso che Putin accetterà. Però qualcosa si muove sicuramente, perché si parla di una proposta congiunta di tregua che dovrebbe essere fatta alla Russia da Ucraina, Europa e Stati Uniti. Quindi vediamo come, rispetto all'esordio di questo negoziato con gli Stati Uniti, che cercavano di lasciarsi alle spalle l'Europa e gli ucraini, stavolta invece è una proposta congiunta, quindi per Putin anche abbastanza più difficile sicuramente da rifiutare, e soprattutto segnala il fatto che Donald Trump, partito dall'idea che avrebbe risolto tutto se non in 24 ore, in pochi giorni, si sta avvicinando, lui o i suoi diplomatici, a una visione un po' più realistica di questo conflitto. Vedremo che cosa succede. Insisto, dubito che Putin accetterà la proposta di una tregua di 30 giorni, soprattutto fatta così sotto pressione, sotto minacce di nuove sanzioni.
Veniamo adesso al Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato questa sera che Israele non parteciperà al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Tel Aviv ha deciso di bloccare tutte le consegne, ormai più di 2 mesi fa. Gli israeliani saranno coinvolti nel garantire la necessaria sicurezza militare, perché questa è una zona di guerra ovviamente, ma non prenderanno parte alla distribuzione di cibo o al suo trasporto a Gaza, ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele nel corso di una conferenza stampa. La sicurezza nei punti di distribuzione sarà dunque garantita da appaltatori privati. Israele non ha commentato gli annunci, sostenendo che non vi è alcuna crisi umanitaria a Gaza, e il governo di Tel Aviv afferma che il blocco imposto lo scorso 2 marzo mira a costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi ancora trattenuti nell'enclave palestinese. Per settimane funzionari delle Nazioni Unite e ONG hanno lanciato l'allarme per la carenza di cibo, medicine e carburante nel territorio della striscia, dove gli aiuti sono vitali per i quasi 2 milioni e mezzo di persone rimasti nell'enclave dopo oltre 19 mesi di guerra. È un'azione collettiva per spezzare il silenzio proprio su ciò che accade all'interno dell'enclave, è l'obiettivo della mobilitazione Ultimo Giorno di Gaza, lanciata oggi nel nostro paese. In diverse città ci sono state iniziative, presidi e sit-in resi ancora più urgenti dal nuovo piano di invasione di Israele. La mobilitazione è stata lanciata in concomitanza con la Giornata dell'Europa, l'occasione in cui si festeggia l'unità e la pace nell'Unione Europea. All'Università Cattolica si è tenuto un convegno organizzato dal Movimento Europeo. Il tema di Gaza è stato al centro del dibattito. Il nostro inviato Alessandro Principe ne ha parlato con Nicoletta Parisi, docente di diritto internazionale proprio all'Università Cattolica. Ascoltiamo allora quello che ha detto al microfono del nostro inviato.
Sul piano giuridico dico che bisogna rispettare il diritto internazionale e quindi condannare condotte e comportamenti come quelli che si stanno verificando, che sono addebitabili ai vertici, non alla popolazione, ai vertici israeliani, che violano il diritto internazionale umanitario. Questo è indiscutibile. È vietato colpire obiettivi civili, è vietato usare la fame come mezzo di ricatto, le persone fragili devono essere protette e quindi la violazione del diritto internazionale umanitario richiederebbe una reazione molto forte.
Anche dell'Europa?
Anche sul piano anche dell'Europa e anche sul piano politico. Per esempio, forse bisognerebbe sospendere gli accordi con Israele. È una misura politica che ha dei risvolti giuridici importanti, ma di fronte a comportamenti così gravi il diritto internazionale consente di agire in ritorsione, quindi con mezzi che siano proporzionati alla violazione compiuta. E una violazione del diritto umanitario è ben più grave che sospendere un accordo internazionale commerciale o di ricerca scientifica.
Non si vede una fine al calo della produzione industriale, che continua a scendere praticamente da quando si è insediato il governo Meloni. Massimo Alberti.
Tranne un mese da quando Meloni è al governo, la produzione industriale è sempre stata in calo. Quello di marzo è il 26esimo consecutivo, meno 1,8%. La variazione sul mese è quasi irrilevante, più 0,1%, sul trimestre più 0,4%. Qualche nota di ottimismo che l'analisi dei settori stronca subito. I due ex settori trainanti dell'economia italiana, auto e tessile, sono quelli che continuano a crollare. Meno 8,3% il primo, meno 12% il secondo. Tutti i beni sono in calo, quelli intermedi, strumentali, di consumo. E infatti il clima di fiducia dell'impresa ha mostrato la terza flessione consecutiva d'aprile, coinvolgendo tutti i principali settori economici. CGIL rileva che sono più di 115.000 i lavoratori coinvolti in tavoli di crisi, con un aumento vertiginoso del ricorso agli ammortizzatori sociali e il picco di cassa integrazione straordinaria nell'industria, che a marzo ha segnato più 147,71% rispetto a un anno prima. Non è solo colpa dell'attuale esecutivo, come è ovvio, ma anche un po' sì, non solo per l'assenza della famosa politica industriale che ha portato a uno spostamento del peso dell'economia sui servizi e settori a basso valore aggiunto, cosa che incide negativamente sul PIL. Il contesto internazionale ovviamente non aiuta e anzi rende fosche le prospettive. L'annunciato libro verde promesso dal ministro Urso, quello che vorrebbe essere il primo piano industriale dopo molti anni, arriverà solo a giugno, quando i proverbiali buoi rischiano di essere già ben che fuggiti.
E oggi, 9 maggio, è la giornata delle vittime del terrorismo. 47 anni fa, nel 1978, fu ritrovato in via Caetani a Roma il corpo senza vita di Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo. Alla Camera dei Deputati oggi si è svolta una cerimonia contestata dalle associazioni dei familiari delle vittime per l'impostazione data alla giornata dal governo Meloni. La Presidente del Consiglio ha scritto sui social: «Oggi ricordiamo Aldo Moro e Peppino Impastato, due figure accomunate da un tragico destino. Il 9 maggio 1978 persero la vita per mano di due delle forze oscure, Brigate Rosse e Cosa Nostra, che hanno insanguinato la nostra nazione negli anni bui del terrorismo e della mafia. Meloni parla dunque di forze oscure, ma nessun riferimento alla stagione delle stragi neofasciste, come ha ricordato ai nostri microfoni Ilaria Moroni, direttrice dell'Archivio Flaminio.
le stragi da Piazza Fontana alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto dell'80 sono stragi neofasciste, e quindi se si parla di forze oscure non possiamo dimenticarci di parlare dello stragismo, della matrice accertata neofascista nello stragismo e di formazioni come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, INAR, che hanno inciso profondamente sulla democrazia del nostro paese. Il contesto storico oggi purtroppo è mancato nella cerimonia del 9 maggio, il contesto storico ci serve per ricollocare tutto quello che è accaduto, comprese figure importanti come Aldo Moro e Peppino Impastato, certo assolutamente diverse. Accostare Cosa Nostra alle Brigate Rosse senza parlare del neofascismo lo trovo diciamo fuori dal tempo storico, perché si è raggiunto per tanti fatti appunto una maturità storica e scientifica per parlare di tutto quello che è accaduto in quegli anni, che abbiamo definito della strategia della tensione, e in cui uomini anche dei servizi sono stati condannati per depistaggio, per falsificazione, sottrazione di prove, e dovremmo lavorare tanto sulla trasparenza degli archivi e la documentazione che ancora c'è e non è consultabile per tutti.
Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport. Al via la terz'ultima giornata di Serie A, inaugurata questa sera da Milan-Bologna. I rossoneri vincono in rimonta per 3-1. Si ripartirà domani alle 15 con Como-Cagliari, alle 18 lo scontro per la Champions League tra Lazio e Juventus, mentre alle 20.45 sarà il turno di Empoli-Parma. Da Roma invece arrivano le news che riguardano gli internazionali di tennis. Lorenzo Musetti e Francesco Passaro superano i 32esimi e si qualificano al turno successivo, mentre non ce la fa Luciano Darderi. Domani esordio sulla terra rossa per Matteo Berrettini, Matteo Gigante e soprattutto Jannik Sinner, che ritorna dopo la sospensione di 3 mesi per il caso Klosterboll. Il numero uno al mondo sfiderà l'argentino Mariano Navone per accedere ai 16esimi. Nel singolare femminile invece Jasmine Paolini affronterà la turca Ons Jabeur per centrare la qualificazione agli ottavi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.